buon ascolto del podcast. Questa è Radio Popolare. Ti piace? Abbonati. 90 euro all'anno per un progetto libero. Vai su radiopopolare.it. Non cominciamo senza di te.
Le news della notte di Popolare Network. Cresce l'attesa per il primo scambio fra Israele e Hamas. Il gruppo palestinese dice: trasferiti i 20 ostaggi ancora vivi in 3 luoghi di consegna a Gaza. Secondo i media israeliani, il rilascio avverrà domattina intorno alle 8. Seguirà la scarcerazione di circa 2.000 prigionieri palestinesi. Benjamin Netanyahu si intesta la vittoria e chiede unità nazionale. Domani la firma del piano di pace a Sharm el Sheikh. Ancora molte le incognite da chiarire sul piano Trump per il futuro a Gaza. A Gaza riprende il primo flusso di aiuti. Ancora insufficienti, racconta ai nostri microfoni dalla striscia Alessandro Migliorati di Emergency. Partecipazione straordinaria alla marcia della pace Perugia-Assisi. Oltre 200.000 le persone, come nel 2001 dopo l'attacco alle Torri Gemelle e l'invasione dell'Afghanistan. Tanti anche i leader politici del centro-sinistra, come non si vedeva da tempo. Sébastien Lecornu nomina un nuovo governo francese. Non cambiano i ministri dell'economia e degli esteri, entra il prefetto di Parigi come titolare degli interni. L'ex ministra del lavoro Vautrin passa alla difesa, confermati anche Darmanin alla giustizia e Rachida Dati alla cultura. Al lavoro l'ex presidente delle ferrovie, Farandou. La ministra Roccella contro scuole e università che organizzano viaggi di istruzione ad Auschwitz. Gite per dare la colpa ai fascisti dell'antisemitismo. La senatrice Segre: stento a credere a queste parole, la verità fa male solo a chi ha scheletri nell'armadio. La manovra economica, ultimo vertice di maggioranza prima del Consiglio dei Ministri di martedì. Le risorse andranno sul taglio IRPEF per i redditi più alti. Schiaffi ai lavoratori sull'età per la pensione e i rinnovi contrattuali. Tutto da discutere il tipo di contributo da chiedere alle banche. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. C'è attesa per il primo scambio fra Israele e Hamas. Nelle prossime ore i 20 ostaggi israeliani ancora vivi verranno consegnati alla Croce Rossa. In cambio seguirà la scarcerazione di circa 2.000 tra ergastolani e prigionieri palestinesi. Hamas ha fatto sapere poco fa di aver trasferito gli ostaggi in 3 luoghi di consegna a Gaza, mentre secondo i media israeliani il loro rilascio avverrà domattina intorno alle ore 8. Prosegue intanto fino all'ultimo la trattativa, con Hamas che insiste sui nomi degli scarcerati, perché ci siano anche alti dirigenti palestinesi. Verso la liberazione degli ostaggi, poco fa è intervenuto proprio il premier israeliano Netanyahu, che ha parlato di un evento storico. Nelle stesse ore il capo dell'esercito Yael Zamir ha dichiarato invece la vittoria su Hamas, pur aggiungendo che Israele è ancora in una guerra su più fronti. Domani intanto ci sarà la firma del piano di pace a Sharm el Sheikh. Donald Trump è partito per Tel Aviv, dove andrà a incassare il tributo per il rilascio degli ostaggi, e poi andrà in Egitto. Sul vertice di domani Giuseppe Acconcia, docente di geopolitica del Medio Oriente all'Università di Padova.
Sicuramente dimostra il successo diplomatico egiziano, in particolare della diplomazia del Qatar, che ha assicurato la realizzazione del piano, soprattutto dopo gli attacchi del 9 settembre scorso. Dall'altra parte l'Egitto anche si è dimostrato rilevante in questa fase, soprattutto perché si è arrivati ad un punto di non ritorno. Poco prima dell'annuncio del piano, l'Egitto aveva detto che Israele Israele era un paese ostile, un paese nemico. Cosa mai successa? Il summit di Sharm el-Sheikh dimostra che l'Egitto invece ha incassato la possibilità di non dover accogliere delle deportazioni, la pulizia etnica della Striscia di Gaza, con l'arrivo di centinaia di migliaia di palestinesi, che era un po' il problema principale, la linea rossa che era stata posta dal Sisi sin dall'inizio del conflitto il 7 ottobre del 2023. D'altra parte l'Iran non sarà Sharm el-Sheikh, perché sono tanti temi che sono stati sollevati dalle autorità iraniane. Uno di questi è il fatto che continuano le violazioni del cessato il fuoco in Libano, però evidentemente ancora sul tavolo c'è la questione del programma nucleare iraniano, quindi gli iraniani mantengono una posizione molto attendista, e Trump stesso ha detto che il prossimo nell'agenda delle crisi diplomatiche che deve affrontare proprio l'Iran, quindi vedremo in futuro quale sarà la posizione iraniana rispetto al piano di Trump.
E secondo i media del Qatar e Axios, anche Abu Mazen, presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, potrebbe essere al vertice di domani. Assenti, lo ricordiamo, sia Israele che Hamas. Oggi intanto è ripreso l'accesso dei camion con gli aiuti umanitari verso Gaza, con la distribuzione gestita dall'ONU. Martedì il valico di Rafah dovrebbe riaprire anche ai civili, mentre mezzo milione di persone è rientrato a Gaza City fra le macerie. Alessandro Migliorati è capo progetto di emergency a Deir el-Bala, Gaza.
I camion che stanno entrando ora, che fino a ieri sono entrati, sono sempre stati nel solito quantitativo molto limitato, ne sono entrati circa un centinaio, che è una quantità che non è assolutamente sufficiente se pensiamo che prima dell'inizio della guerra ne entravano circa 600 al giorno. Ora, con tutti i bisogni che sono nati, sicuramente ne servirebbero quantomeno il doppio. Per oggi o per domani, adesso questo è ancora da capire, stiamo cercando di vederlo, dovrebbero arrivare a un numero di 400, che inizia ad essere una cifra, diciamo, accettabile. È una novità qualora questi raggiungessero una cifra sufficientemente elevata da garantire appunto la fuoriuscita della carestia da parte della popolazione per la distribuzione alimentare. Sono stati distrutti molti magazzini, il che crea dei problemi logistici nel poter avere una distribuzione rapida. Si confida che qualora il volume iniziasse a diventare alto sia una roba che chi, a differenza della Gaza Humanitarian Foundation, conosce il contesto e ci opera da anni, sappia farlo in tempi ragionevolmente brevi.
Questi giorni sono all'insegna di cosa per voi, anche che lavorate lì?
C'è stato un momento di gioia unita a un insieme di incertezza per il futuro e da una consapevolezza che comunque tantissimo è stato perso e tantissimo è stato distrutto, e soprattutto tanta amarezza personalmente nel vedere le persone tornare a Gaza City dopo 3 settimane. Ci si chiede a cosa sia servito cacciare da Gaza City 1 milione di persone 2 settimane fa e farle tornare ieri, dove non troveranno più nulla.
Festeggiamo con i Gazawi la fine delle bombe, ma le lacune del piano pongono seri dubbi sulla sua tenuta in futuro. Così la relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi Francesca Albanese, oggi alla Marcia per la Pace Perugia Assisi.
Sono troppi assenti. Innanzitutto i palestinesi, dove sono i palestinesi? Vengono cooptati da tecnocrati ad un certo punto. Dov'è la Cisgiordania? Dov'è la giustizia? Quello che è stato fatto a Gaza non è l'esito di un terremoto, è la realizzazione di un piano intenzionale voluto ed eseguito al fine di distruggere Gaza. Siccome tutto questo non c'è, si parla di una ricostruzione degli edifici, sulle macerie, sulle fosse comuni, ma non di ricucire lo strappo che si è fatto all'anima di quel popolo. Ecco, mi preoccupa.
Alla Marcia per la Pace hanno partecipato oltre 200.000 persone, numeri straordinari simili a quelli della marcia del 14 ottobre 2001, subito dopo l'attacco degli Stati Uniti all'Afghanistan e l'attentato alle Torri Gemelle. L'evento si è concluso con una bandiera della Palestina legata a quella di Israele e con quella russa legata a quella ucraina. Tra i 14 chilometri di partecipanti anche una folta rappresentanza di leader politici del centro-sinistra, come non si vedeva da anni. Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, il segretario della CGIL Maurizio Landini e poi associazioni e come sempre tanti sindaci e assessori dei comuni italiani. Andrea Ferrari del Comitato Fondazione Perugia Assisi è tra i promotori della marcia.
Una manifestazione straordinaria con una partecipazione a record. Non si vedeva una folla così imponente alla Perugia Assisi da tantissimi anni. È difficile quantificare con un numero, sicuramente c'era una fiumana di persone che ininterrottamente ha camminato da Perugia ad Assisi. Un fiume di persone accomunate dall'idea di mettere la Costituzione al centro, di determinare che finalmente il diritto internazionale torni ad essere il protagonista rispetto al diritto a far prevalere chi è più forte. e che nel processo di pace nuovo, quello che avverrà tra Israele e Palestina, oltre all'idea che possano nascere due stati, però la Palestina possa essere protagonista del processo di pace e non debba subirne le conseguenze. Ecco, denunciare oggi le tante guerre e tante ingiustizie del mondo con al centro una incredibile partecipazione di giovani. I giovani sono stati i protagonisti, i giovani costruttori e le giovani costruttrici di pace sono stati i protagonisti di questa marcia, hanno aperto con lo striscione di apertura alla Perugia Assisi, e la loro presenza in migliaia di persone è stato, credo, la cosa più bella di questa giornata, che rimarrà una giornata storica e che ci auguriamo possa aiutare a cambiare il clima che si determina in questo paese.
Ora una notizia dell'ultima ora: dopo un primo mandato lampo, Sébastien Lecornu ha nominato un nuovo governo francese. Lo riporta Le Monde dopo un colloquio tra il primo ministro e l'Eliseo durato 3 ore. Non cambiano i ministri dell'economia, Lescure, e degli esteri, Barrot. Il prefetto di Parigi, Laurent Nunez, è stato nominato ministro degli interni al posto di Bruno Retailleau, capo dei Repubblicains, che hanno deciso di non entrare a far parte delle Cornu 2. L'ex ministra del lavoro Vautrin passa alla difesa, conferma per Darmanin alla giustizia e per Rachida Dati alla cultura. Novità al lavoro, che sarà guidato dall'ex presidente delle ferrovie Jean-Pierre Farandou. Sulla tenuta del governo resta però l'incognita della legge di bilancio. La guerra in Ucraina. Oggi Volodymyr Zelensky ha parlato per la seconda volta in 2 giorni con Trump. Tra i temi di discussione dei due presidenti anche le armi a lungo raggio, i missili Tomahawk, che Washington potrebbe fornire a Kiev. Il loro possibile invio è di estrema preoccupazione per la Russia, come ha fatto sapere il portavoce del Cremlino, pur puntualizzando che non può cambiare la situazione sui fronti. Che impatto potrebbero avere questi missili sulla guerra? Sabato Angeri.
Avrebbe un impatto reale sulle sorti della guerra, perché gli ucraini già colpiscono in profondità nel territorio russo e lo fanno ufficialmente con i droni. È fuori di ogni dubbio che gli ucraini utilizzerebbero questi sistemi d'arma per colpire la Russia, quindi non come deterrenza. Ed è anche per questo che Putin ha da subito alzato la voce dicendo che la fornitura di Tomahawk all'Ucraina avrebbe rappresentato un'escalation, perché di fatto è così. Il punto è che ciò che l'Ucraina potrebbe raggiungere con i Tomahawk, che in questo momento si dividono principalmente in 2 sistemi, uno che arriva intorno a 1500 km e l'altro intorno ai 2500 km, quindi le strutture che l'Ucraina potrebbe raggiungere sono le strutture nevralgiche dell'infrastruttura energetica russa, ma anche basi dell'aeronautica, depositi di munizioni, fabbriche di armi. Quindi sicuramente se Kiev iniziasse a utilizzare queste armi potrebbe far molto male alla Russia, e la Russia lo sa.
Ci spostiamo in Italia. Sono diventate un caso politico le parole di Eugenia Roccella, ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità, a Lucei, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Roccella ha attaccato le università per le posizioni su Gaza e se l'è presa con le scuole che organizzano viaggi di istruzione da Auschwitz. Le ha definiti gite solo per convincere i giovani che la colpa dell'antisemitismo era solo del fascismo. In serata è arrivata la risposta della senatrice a vita Liliana Segre. Stento a credere che una ministra della Repubblica possa aver detto che i viaggi di istruzione ad Auschwitz sono stati incoraggiati per incentivare l'antifascismo, ha detto Segre, che ha sottolineato quale sarebbe la colpa. La formazione dei nostri figli e nipoti deve partire dalla conoscenza della storia. La memoria della verità storica fa male solo a chi conserva scheletri negli armadi. Ora la manovra economica. È in corso l'ultimo vertice di maggioranza prima del Consiglio dei Ministri di martedì. Mercoledì poi il testo dovrà essere inviato a Bruxelles. Massimo Alberti.
Era l'ultimo momento utile per chiarire le questioni che restano sul tavolo. Domani infatti Meloni sarà in Egitto per il vertice su Gaza, per cui la data utile per le ultime limature del testo era proprio stasera. Si tratta però di questioni sostanziali su come distribuire le risorse tra i vari punti dei partiti di maggioranza, dal taglio IRPEF sulla seconda aliquota, il condono fiscale, l'aumento dell'età pensionabile e il contributo delle banche. Si punterà tutto sul taglio della seconda aliquota IRPEF, che dovrebbe essere alzato fino a 60.000 euro, una scelta poco sensata, soprattutto perché disperdendo risorse premierà i redditi più elevati rispetto a chi ha subito di più le conseguenze del fiscal drag. Chi sembra destinato a rimetterci di più è la Lega sui propri punti bandiera: la cosiddetta rottamazione delle cartelle dovrebbe essere molto limitata, la sterilizzazione dei 3 mesi dell'età pensionabile, in realtà una promessa di tutto il governo, alla fine riguarderà poche migliaia di lavoratori, un voltafaccia clamoroso. E poi la questione del contributo delle banche, qui è ancora tutto in discussione, c'è una trattativa con l'ABI, anche se la scelta più probabile sembra essere il prolungamento dell'anticipo dei crediti d'imposta, quindi di fatto come ora un prestito da restituire. Sembra che salterà invece la detassazione degli aumenti contrattuali, anche se sui rinnovi dei contratti potrebbe entrare qualche intervento a costo zero. L'ultimo nodo da sciogliere riguarda le imprese, la Giorni Confindustria fa quella che potremmo definire moral suasion. Orsini non ha preso bene il pacco tirato da Giorgetti ieri al convegno dei giovani industriali, ma gli imprenditori lo vedranno comunque domani. Non è chiaro invece come e quanto il governo parlerà del contributo delle banche con ABI. I tempi sono stretti, come detto martedì il VAR in Consiglio dei Ministri, il giorno dopo l'invio a Bruxelles.
In chiusura andiamo a Roma, alla Manifestival, la festa del quotidiano Il Manifesto. Oggi un incontro sul futuro della sinistra in Europa con uno sguardo sempre a Gaza, con il direttore del Manifesto Andrea Fabozzi, la direttrice di Radio Popolare Lorenza Ghidini, ospiti Jeremy Corbyn, Your Party, Manon Aubry, La France Insoumise e Irene Montero di Podemos, l'inviato Alessandro Braga.
Uno sguardo all'oggi, uno a domani, con un pensiero al dopodomani. L'oggi dei tanti giovani e delle tante giovani scese in piazza per la Palestina, che dal palco romano della Manifestival, a detta degli ospiti, sono stati fondamentali per scuotere dall'oblio alcuni, non tutti, i governi europei per fare qualcosa per la situazione in Medio Oriente. Lo dicono all'unanimità i rappresentanti della sinistra riuniti a Roma dal Manifesto. Così come all'unisono guardano domani, perché non è finita. La lotta e le mobilitazioni devono continuare per fermare il genocidio, ma non solo, anche per dire basta occupazione illegale di Israele. C'è l'attualità del momento dei loro paesi d'origine nelle parole lanciate dalla Garbatella, il no ai governi tecnici in Francia, il no Blair per risolvere la situazione in Medio Oriente, vergognoso, non gli farei fare nemmeno la calappiacani, ha attaccato Corbyn, e ancora il no a una socialdemocrazia che è parte del problema, come in Spagna. Ma alla fine si guarda anche avanti alla speranza che adesso dicono, perché i popoli europei dicono che un altro mondo è possibile, con uno slogan di ormai un quarto di secolo fa, ma ancora attuale. Per realizzarlo, lo concludono, serve unità e coerenza per non tradire le promesse, altrimenti quest'ultimo periodo non sarà servito a nulla.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7:30. Un saluto da Alessandra Tomasi, grazie per l'ascolto.